Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just go look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 7:50 minuti in punto del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, con il più classico, classicissimo dei parapapapà di questa Hard to Handle nella versione di Patty Drew, che come spesso accade anticipa l'apertura del demone del tardi. Tra poco, come sempre, svolgeremo il nostro compito, ovvero la lettura dei giornali, ma siccome sono gli ultimissimi giorni di sal, prima di tutto un'offerta imperdibile anche per gli ascoltatori, abbonati, azionisti e tesserati di Radio Popolare. Mi raccomando, non fatevela scappare.
Ragazzi, buonasera, vi voglio far vedere gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro Style, ultimi due solo taglia XL, ragazzi, ad un super prezzo, invece di 120 euro scontati a soli 59,99. ragazzi, questo è il vero Matteo Messina Denaro. Per qualsiasi cosa contattate Cinerepli. Grazie mille e buona serata a tutti.
Ragazzi, uno sconto pazzesco, 50% pieno, a prezzo pieno faceva 120 euro il montone di Messina Denaro in puro Matteo Messina Denaro Style, l'avete sentito, e lo potete prendere a soli 59 euro. Questa è l'offerta veramente stracciata, roba da poltrone e sofà, che ieri circolava nelle più pregiate boutique del napoletano. Mi raccomando, non fatevela scappare, anche perché ci diceva ieri Libero, la nuova moda è vestirsi come il boss. Donnaiolo, ricercato per 30 anni, amante del lusso, piace come un personaggio TV. E dunque, eccola qua, la nuova moda, vestirsi come Matteo Messina Denaro. D'altra parte, chi non vorrebbe vestirsi come il boss, con il montone e il berrettone, visto che sono le giornate delle sfilate? Ecco, dovrebbero dargli il 41 bis solo per aver rilanciato la moda del montone, ma il capitolo Matteo Messina Denaro e la moda si arricchisce anche di un altro affascinante capitolo, titolano i giornali: trovati gli storici occhiali da sole del boss. Ecco i Ray-Ban di Messina Denaro, che rinverdisce così la grande tradizione del Ray-Ban a goccia, che si rinnova inesausta da Califano fino ai giorni nostri. Ma intanto, siccome devo svolgere il compito che mi viene assegnato, che è quello di tenervi aggiornati, aggiornatissimi su tutte le ultime di Messina Denaro, la serie, prima di passare altro, ecco nuovi personaggi, ecco nuove confessioni. Dopo il traslocatore di Messina Denaro, parla oggi il concessionario di Messina Denaro. Gli valutai l'auto solo 10.000 euro, ora mi tremano le gambe. La stessa reazione del traslocatore di ieri, che era arrivato in ritardo per il trasloco. Ma non parlano solamente il traslocatore e il concessionario, parlano anche, e qua la cosa si fa più interessante, gli amici del boss. E che cosa dicono gli amici del boss? Era di un livello superiore, si accendeva le sigarette con gli assegni, praticamente il re dei tamarri, il sovrano assoluto della tamarritudine, si accendeva le sigarette con gli assegni. Matteo, ricordano gli amici, si muoveva a fine anni 80 tra l'Hotel Zeus, il ristorante Pierrot, il bar Paperino, il Paradise Beach, dove conobbe una bella ragazza austriaca di cui si innamorò. Poi immagino siano andati a convivere, lui e l'austriaca, avranno comprato un tinello marron, ma lui non parlava il tedesco, scusa, pardon, così come avviene nelle più classiche canzoni di Paolo Conte. Non parlava il tedesco, ma però leggeva, attenzione, Nietzsche, e infatti dicono gli amici, leggeva Nietzsche e citava, pensate, Jorge Amado, anche se specificano, nessuno capiva una minchia di quello che citava. E poi, vabbè, amava giocare a carte, soprattutto a Chemin de Fer, o Chemin de Fer, come diavolo si dice. Pensate che novità pazzesche nell'inchiesta dopo la cattura del boss. Dunque, se ho capito come funziona lo stile narrativo, dovessero mai trovare per sbaglio l'agenda rossa, titolerebbero "Trovata l'agendina del boss, speciale diari di Messina Denaro, dal diario delle giovani marmotte usato alle scuole elementari fino alla smemo del liceo". Insomma, il racconto è più o meno questo qua. Tra l'altro, per completare di informazione, vi devo dire che oggi spunta anche il figlio fantasma del boss, che potrebbe avere 18 anni, ma forse è una leggenda. E poi c'è anche la pagina di sport con Matteo Messina Denaro, il podista, faceva 5 km al giorno, perché l'importante, lo si sa, l'importante è la salute. Va bene, chiuso il capitolo Messina Denaro, mi raccomando, non perdete l'offerta imperdibile del montone del boss a soli 59 euro, scontato del 50%. Andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali di oggi. La maggior parte dei quotidiani apre sul salto di scala per quanto riguarda l'ingaggio occidentale sul fronte bellico, e il titolo più azzeccato, come spesso accade, oggi lo fa il Manifesto, che in prima pagina presenta una foto di carattere confidenziale dove ci sono Olaf Scholz e Joe Biden, e il titolo è "Cari armati, il braccio di ferro è finito". Prima Scholz e poi Biden annunciano: invieremo in Ucraina i nostri tank, sia i Leopard che gli Abrams. E il consigliere presidenziale ucraino ripropone la parola escalation. Un'escalation è inevitabile, la guerra, scrive il Manifesto, fa un altro balzo in avanti, armiamoci e partite, è il titolo che fa avvenire il ministro della difesa, stiamo parlando di Crosetto naturalmente, annuncia consistenti acquisti di armamenti, la spesa si è esclusa dai limiti del patto di stabilità, dopo lo vedremo. E poi le parole di Biden, l'aiuto all'Ucraina all'Ucraina non è un atto ostile alla Russia. La Russia, come spesso accade, non la prende bene e, citando Khrushchev, risponde: vi seppelliremo, come titola in questo momento l'edizione online del Corriere della Sera. Più sobria invece l'edizione cartacea, che cita le parole di Biden, invece: noi uniti, più armi a Kiev. L'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere, un fronte che resiste. Repubblica scrive invece in taglio alto: l'Italia garantisce lo scudo a Kiev ma apre sulla scuola, dopo un panel che ha tenuto con il ministro Valditara. Dopo vedremo qual è l'idea di scuola proposta da Valditara. Ma tornando ai titoli sulla guerra, subito le armi o vince Putin. Questa volta il virgolettato è ancora una volta di Crosetto. Parla Crosetto: daremo sistemi antiaerei. Biden chiama Meloni: i leader europei, azioni solo difensive. Siamo in guerra e ora ce lo dicono. Questo non è più Crosetto, ma è il titolo del Fatto Quotidiano, che parla di follia totale. Biden e Scholz inviano i tank, mentre al Fatto Quotidiano risponde il Foglio. Fatto e Foglio, che stanno esattamente agli antipodi della barricata nello sguardo interpretativo delle vicende belliche in Ucraina. L'Occidente si difende così, è il titolo in rosso oggi del Foglio. Niente balle, l'arrivo dei carri armati in Ucraina ha soltanto una funzione: respingere l'aggressione di Putin, il regista della guerra e della sua continua escalation. L'Occidente si compatta, partono i tank, è il titolo che fa il giorno. E con questo concludiamo la carrellata dei titoli sulla guerra. Concludiamo anche questa prima parte, perché diamo la linea al GR per i titoli delle 8 e poi andiamo a vedere di che cosa si scrive oggi sui giornali. Si parla di scuola, come vi dicevo, ma si parla anche dell'operazione di salvataggio della GeoBarents. Si parla anche del primo leghista vicepresidente del CSM e di altre cose ancora, ma lo vedremo appunto subito dopo i titoli del giornale. 7, 6 minuti, quasi ai 7, con un esempio di perfetta canzone pop, Slow Emotion Replay, che torniamo ad ascoltare oggi perché cadeva giusto ieri il trentennale, pensate un po', dell'uscita di questo album che si chiamava Dusk, firmato The, e fa direi abbastanza impressione che anche i dischi degli anni 90 comincino ad avere 30 anni. Ma torniamo all'oggi, torniamo alle nostre cose. Dicevo di aver completato la carrellata sui titoli che riguardano la guerra in Ucraina, e invece no, perché mi ero perso dalla mazzetta il Domani, che è l'unico giornale che sottolinea quanto il fronte interno, se si parla di governo, sia relativamente compatto. Come titola Domani, Salvini e Berlusconi hanno provato a fermare l'invio delle armi a Kiev. Biden parla con Scholz, Macron e Meloni, dice che l'Italia sta mandando artiglieri in Ucraina, ma mentre Stati Uniti e Germania spediscono i carri armati, Lega e Forza Italia minano l'unità del fronte anti-Putin. Pezzo firmato dal direttore Stefano Feltri, e sulla prima di Domani compare la silhouette stentorea del ministro della difesa Crosetto, che invece ha graniticissime certezze sul tema, anche perché Crosetto è uno che aumenterebbe il bilancio degli armamenti anche solo per combattere le zanzare ad agosto. E infatti cosa chiede? Armi fuori dal patto di stabilità. Siamo a pagina 2 del manifesto. Fuori le spese militari dal patto di stabilità per Guido Crosetto, che ieri mattina ha illustrato le sue linee programmatiche alle commissioni riunite della difesa della Camera e degli esteri e della difesa del Senato. Si tratterebbe di una faccenda meramente tecnica. La dottrina è quella concordata la scorsa primavera a Ramstein, che porterà l'Italia ad aumentare le spese militari fino al 2% del PIL entro il 2028, attualmente all'1,54%. È proprio su questo punto che il ministro della difesa batte forte, dice: l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale. Tradotto, tutte le forniture di armi inviate a Kiev negli ultimi 11 mesi hanno un peso sull'arsenale italiano che presto o tardi, più presto che tardi, andrà rimpinguato. Da qui l'esigenza di una profonda evoluzione sul piano ordinativo, logistico, tecnologico e normativo. Sottrarre le spese della difesa alle restrizioni del patto di stabilità significherebbe in sostanza avere una contabilità separata rispetto agli altri capitoli del bilancio dello Stato. E oggi, a contraltare della richiesta di aumento delle spese militari, ancora una volta c'è la sanità sottofinanziata. Il manifesto che mette in prima pagina le risultanze del rapporto CREA sanità: mancano almeno 50 miliardi. Il pezzo firmato da Adriana Pollice a pagina 7: alla sanità pubblica italiana mancano almeno 50 miliardi per arrivare a un'incidenza media sul PIL analoga gli altri paesi UE. Nel 2021 ci siamo attestati a meno 38% circa, meno 12% di spesa privata e meno 44% circa di spesa pubblica. Il dato è contenuto appunto nel rapporto del centro di ricerche CREA Sanità, al quale hanno partecipato oltre 30 tra ricercatori ed esperti, molti dei quali dell'Università di Tor Vergata e dell'Università Telematica del San Raffaele. La spesa sanitaria dal 2000 al 2021, si legge, è salita in media del 2,8% ogni anno, il 50% in meno degli altri paesi UE di riferimento. Per recuperare, si legge, servirebbe una crescita del finanziamento di 10 miliardi all'anno per 5 anni, più quanto necessario per garantire la stessa crescita degli altri paesi, ovvero altri 5 miliardi. Tuttavia, prosegue il report, nei documenti di finanza pubblica sono previsti meno di 2 miliardi per anno, un settimo del necessario. Senza i fondi necessari per mantenere il servizio sanitario nazionale universalistico, si arriverà a un universalismo selettivo senza equità di accesso. Nel 2021 il finanziamento pubblico si è fermato al 75,6% della spesa, contro una media UE dell'82,9%. 9, la spesa privata incide per il 2,3% del PIL, contro una media UE del 2%, pari a 1.800 euro a nucleo familiare, scaricando ad esempio sulle famiglie oltre 1 miliardo di uscite per farmaci rimborsabili. Aumenta anche il disagio economico per le spese sanitarie, che colpisce il 5,2% delle famiglie italiane. Poi c'è la carenza del personale, dovremmo investire 30 miliardi per allinearci agli organici UE. In Italia i medici ogni 1000 abitanti sono un po' di più, ma se si considera la popolazione over 75 ne potrebbero mancare circa 30.000, e per il riequilibrio se ne dovrebbero assumere almeno 15.000 ogni anno per i prossimi 10 anni, considerati i pensionamenti, circa 12.000 l'anno. La carenza di infermieri è anche più grave, supera le 250.000 unità rispetto ai parametri UE, e comunque solo per il nuovo modello disegnato dal PNRR ne servirebbero 40-80.000 in più di nuovi infermieri, quindi ne servirebbero 30-40.000 l'anno, considerando i pensionati circa 9.000 l'anno. Numeri irraggiungibili, scrive il rapporto CREA, citato questa mattina dal Manifesto. Dalla sanità però passiamo alla scuola, che è l'argomento su cui oggi apre Repubblica, che ieri ha intervistato all'interno di un panel interno il ministro della scuola Valditara. La scuola pubblica, sostiene non da solo il ministro Valditara, ha bisogno di nuove forme di finanziamento anche per coprire gli stipendi dei professori, che potrebbero subire una differenziazione regionale. Per trovarle, il responsabile dell'istruzione del merito è disposto ad aprire ai finanziamenti privati. Allora vediamo qual è l'idea di scuola che sta cominciando a delineare il ministro Valditara, che peraltro va ad incrociare il tema della riforma a cui sta lavorando il ministro degli affari regionali Calderoli, un disegno insomma coerente. Si diceva dei finanziamenti privati, non solo quelli già esistenti, le donazioni con benefit fiscali per chi le elargisce, il fundraising, le sponsorizzazioni, che il ministro giudica però insufficienti. Serve, dice Valditara, trovare nuove strade anche sperimentali di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola per finanziare l'istruzione. A chi, come il vice direttore di Repubblica Francesco Begli, chiede se non si corra così il rischio di trovare molte aziende disposte a finanziare gli istituti solo in alcuni territori, creando disparità insanabili per la scuola pubblica, il ministro replica che la soluzione è la creazione di un fondo perequativo centralizzato e ministeriale, che ci consenta, con i fondi attratti per un liceo di Brescia, di finanziarne anche uno a Palermo, un istituto professionale a Caserta. Valditara, che poi dice che bisogna soltare la scuola ai vincoli europei, ma poi torniamo appunto al tema che tocca quello dell'autonomia differenziata. Anche sui salari Valditara ha un'idea: chi vive e lavora in una regione d'Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più, tradotto stipendi più alti al nord, effetto dell'autonomia differenziata. Sulla riforma cui sta lavorando il ministro degli affari regionali Calderoli, Valditara dice che la richiesta delle regioni è consentire maggiore equità dove il costo della vita è più alto, insomma una sorta di gabbia salariale 2.0. Andando avanti, dice ancora che non intende cambiare i cavalli di battaglia dell'impostazione scolastica, cioè per esempio la formazione professionale, l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro, ed è anche su questo, non solo sulle risorse, che Valditara immagina la seconda porta d'ingresso dei privati nelle scuole attraverso professionisti a contratto provenienti dal mondo delle aziende per allineare l'istruzione e il lavoro. E nella sua idea di scuola, la cultura e il valore del lavoro, oggi dice purtroppo espulsi, devono rientrare nelle aule. Nessun passo indietro dunque sull'alternanza scuola-lavoro, che anzi per il ministro è fondamentale ed è la grande sfida. A rispondere al ministro Valditara, Repubblica chiama oggi l'ex titolare del Ministero dell'Università e ora sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che dice lo stipendio aumentato solo ai docenti del nord e non a tutto un corpo di lavoratori necessario per il paese e mal pagato sarebbe un errore. Corrado Zunino, che lo intervista, gli chiede, parla da uomo del sud, da ex ministro dell'università e della ricerca, insomma in che veste da questa risposta, con entrambe le giacche che indosso, dice, il tema sono gli stipendi dei docenti, i salari italiani della scuola sono bassi, questo è un fatto, ma se al settentrione c'è il costo della vita più alto, nel meridione ci sono i servizi erogati poco o nulla, un costo indiretto. A me piaceva la proposta di pagare meglio gli insegnanti che vanno a lavorare nelle scuole più difficili, gli istituti di frontiera delle grandi metropoli sono al nord e sono al sud. Poi gli viene chiesto, vede la proposta Valditara come un cavallo di Troia per la formazione dell'autonomia differenziata nel paese? E lui risponde, esiste già un grande trasferimento da sud a nord, da anni si sale per cercare lavoro, se si dovessero pagare di più i professori che lavorano sopra l'Emilia si renderebbe il meridione un deserto, serve piuttosto incentivare le persone a spostarsi nelle aree che più soffrono, come ha fatto la Germania negli anni 90 quando ha offerto miglioramenti salariali a chi si trasferiva nell'est del paese, bisogna mandare i migliori nei posti più complicati, ridurre il divario. Poi si affronta il tema del ingresso progressivo dei privati Gaetano Manfredi risponde, l'intervento privato ha un senso se confinato alle scuole professionali che per natura hanno un ruolo di formazione al lavoro, una delle missioni dell'istruzione professionale è la ricerca, negli istituti tecnici superiori il mondo delle imprese è già coinvolto, esistono partnership pubblico-private, in questi segmenti una collaborazione con le aziende può essere utile, il resto della scuola deve restare un'infrastruttura del paese garantita dallo Stato, dobbiamo garantire uguaglianza di opportunità e diritti in tutta Italia. La sanità, la scuola e poi oggi un tema che troviamo molto sui quotidiani è quello della giustizia, partendo dalla cronaca, perché oggi per esempio il giornale che cosa fa? Nell'editoriale del suo direttore Augusto Minzolini celebra per la prima volta nella Seconda Repubblica un esponente del centrodestra è diventato vicepresidente del CSM, cioè dell'organo di autogoverno della magistratura, non era mai successo come per il Presidente della Repubblica neppure durante i governi Berlusconi. E insomma oggi i quotidiani della destra celebrano l'elezione del primo leghista al vertice del CSM, un po' come il primo uomo sulla luna, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per la padanità e il centrodestra tutto. E il Neil Armstrong della destra oggi viene raccontato sui giornali nella sua vicenda professionale, che ha incrociato tra le altre cose la difesa di Morisi ma anche di Matteo Renzi per quanto tangenzialmente, tanto che oggi il Foglio, che ne scrive in prima pagina, dice innanzitutto che con l'elezione di Fabio Pinelli il CSM va a destra, ma la destra è quella di Salvini e non tanto quello della Meloni, ma soprattutto dice che a proposito di Piano Mattei ha funzionato l'altro Piano Mattei, ovvero l'asse tra Renzi e Salvini sul CSM. Casualmente, scrive il Foglio, casualmente dice Renzi a ora di pranzo davanti ai complimenti allusivi di un gruppo di colleghi di Forza Italia, Matteo Renzi si sforza di un esercizio di understatement così inusuale per il personaggio così esibito da tradire in verità una certa soddisfazione. Casualmente dunque Fabio Pinelli è colui che ha assistito Alberto Bianchi nel caso Open e sempre casualmente, sempre rispetto al caso Open, era stato scelto come legale in sostegno al Senato nel conflitto di attribuzioni con la Procura di Firenze. Nell'attesa dunque che il futuristico ambizioso progetto di cooperazione tra l'Italia e i paesi nord africani vagheggiato da Giorgio Meloni si realizzi, il vero Piano Mattei è questo qui, nel senso però dei due, Salvini e Renzi, che evidentemente sono tornati a filare la lana, e come siano tornati a filare la lana lo racconta poi in modo più articolato e diffuso a pagina 4 del inserto Valerio Valentini, che è l'autore di questo pezzo sul Piano Mattei bis. Tra l'altro l'elezione di Fabio Pinelli al CSM viene già promossa dal giornale come la testa di ponte e l'ariete per procedere anche speditamente alla riforma della giustizia. È ora di aggiustare la giustizia, titola il giornale, basta alibi, con il terzo polo ci sono i numeri per la storica riforma. Ne scrive il giornale. A proposito di giornale, oggi, e torniamo così sulle pagine del Foglio che oggi offre diversi spunti interessanti, il Foglio scrive di Fox News Meloni, e vediamo di che cosa stiamo parlando. Il re delle cliniche Angelucci vuole donare alla Premier Libero, La Verità e Il Giornale. La chiamano operazione Fox Meloni, dove Fox naturalmente si rifà a Fox News, il principale organo della destra americana. L'idea: possedere 3 quotidiani d'area, schierarli a favore del governo Meloni e rendere evidente il disimpegno di Silvio Berlusconi. E il piano che insegue il gruppo Angelucci, editore di Libero e Il Tempo a Roma, nella maggioranza, viene ora definito un piano politico prima ancora che editoriale. Si costruirebbe un polo notevole formato da Libero, Il Giornale, La Verità, Il Tempo. Direttori e firme di quei giornali vengono da esperienze comuni e sono ospiti fissi nelle trasmissioni Mediaset e carta stampata, ma è come se fosse televisione. Nascerebbe un gruppo capace di costruire racconto e polemiche. Sono sostanze che servono per assemblare trasmissioni e telegiornali. Non è solo la vendita del giornale fondato da Montanelli. In Forza Italia si è convinti che la vendita sarà letta come la resa incondizionata al progetto meloniano. A fine dicembre è stata firmata una lettera di intenti tra la società che edita il giornale e il gruppo Angelucci. In queste ore è al lavoro una due diligence, lo scambio di dati tra le due società, che si avvia alla conclusione. Tra pochi giorni è prevista la firma. A Milano viene garantito che se Berlusconi non dovesse cambiare idea entro 48 ore, la vendita è fatta. Berlusconi la può cambiare anche oggi, però il partito prova a fare retrocedere Berlusconi. Gli suggeriscono che il pericolo è in casa. Si teme che l'acquisto della famiglia Angelucci possa rivelarsi il prezioso dono alla Premier, una Premier che ha cominciato a comprendere la forza dei giornali, anche quelli di area. La polemica sulla benzina, per esempio, non nasce infatti sui giornali di centrosinistra. È sufficiente andare in archivio e accorgersi che a lanciare l'allarme benzina è stato proprio Il Giornale, titolo dell'8 gennaio, sciacalli dell'inflazione, catenaccio, il gasolio sfonda il muro dei 2,5 euro al litro, servono provvedimenti, titolo del 10 gennaio, benzina giù i prezzi, catenaccio, Lega e Forza Italia vogliono interventi contro il caro carburanti, titolo del 12 gennaio, guerra sulla benzina, catenaccio, Meloni difende la scelta di non tagliare le accise. Il pensiero sciocco è guardare solo alle vendite. I quotidiani generano in realtà un effetto moltiplicatore, sono letti da imprenditori, alta intendenza dello Stato, sono la mappa di cui si servono i colleghi dei TG, delle radio e i grandi giornali stranieri. La figura che lavora alla Fox News Meloni è appunto Antonio Angelucci, deputato della Lega in passato di Forza Italia, e lo stesso che sta trattando con Belpietro il possibile acquisto della Verità. È un giornale fondato La Verità dopo uno scontro violentissimo tra la famiglia Angelucci e Belpietro stesso. Il rapporto tra Belpietro e Angelucci si è però risanato ed entrambi potrebbero avere benefici dalla cessione. Belpietro può capitalizzare l'investimento, Angelucci aggiungere un quotidiano che farebbe inevitabilmente concorrenza Libero e Giornale. Si incrociano dunque, scrive ancora Carnero Caruso oggi sul Foglio, politica, affari, editoria. Gli Angelucci, che operano nel business della sanità, forti nel Lazio, si preparano a intercettare anche il cambio d'epoca in Lombardia. Alle prossime elezioni regionali Fratelli d'Italia farà il grande risultato e avrà voce in materia sanitaria. E dunque un risico dei quotidiani che non tocca solamente la politica nazionale ma anche gli affari sanitari a livello macro locale, cioè in Lombardia. Altro spunto interessante che vi segnalo oggi dal Foglio è il pezzo firmato da Dario Di Vico che riguarda il nuovo difficile rapporto della destra con quelle che sono sempre state le piccole constituency, le categorie di riferimento per quanto riguarda la pancia del paese. pugliese, cioè tassisti, benzinai e balneari, un pezzo che ripercorre la storia della relazione tra queste categorie e il centrodestra. Ma intanto, visto che abbiamo ancora pochi minuti, beh, vi segnalo che il caso di Alfredo Cospito oggi sui giornali, certamente sulle prime pagine praticamente non si trova, ma se si va sui quotidiani online invece sì. Per esempio il Post che racconta che le condizioni di Alfredo Cospito sono sempre più gravi, e vi segnalo anche il pezzo molto articolato che trovate su Valigia Blu, il caso dell'anarchico Cospito al 41 bis e la riflessione necessaria sul nostro sistema detentivo. Intanto però andiamo sulle colonne della Stampa, dove ho messo la Stampa, eccola qua, perché sulla Stampa si parla del caso Geo Barents, andiamo rapidissimamente a pagina. Io dovrei imparare a lavorare con i post-it, invece non lo faccio. La sfida della Geo Barents: la nave devia la rotta, recupera 237 persone trasgredendo alle direttive del decreto Piantadosi. Se non è una sfida nelle intenzioni, lo è nei fatti. Tre salvataggi uno dopo l'altro a dispetto delle direttive del governo che impongono alle ONG di farne uno solo per volta. La Geo Barents di Medici Senza Frontiere ne ha messi in fila tre in nome dell'umanità e in conformità con il diritto internazionale marittimo, frase che ha ripetuto come un mantra ogni aggiornamento della situazione. Se sia stata una mossa strategica pianificata per rialzare la tensione contro il governo che invia le navi di soccorso in porti sempre più lontani, o se invece sia stata una concatenazione di avvenimenti inevitabili, è presto per dirlo. Certo è che mentre navigava dal canale di Sicilia verso La Spezia, sì, La Spezia, dall'altra parte dell'Italia, a 100 ore di navigazione con il suo carico di 69 migranti soccorsi l'altro ieri, Geo Barents ha intercettato un SOS di Alan Phone, la linea telefonica su cui viaggiano le richieste di soccorso di chi sta per affondare. Così, tra il tirare dritto con la pancia quasi vuota, lasciandosi alle spalle probabili cadaveri di un naufragio, e andare a salvare uomini e donne e bambini rischiando le sanzioni del governo, Medici Senza Frontiere ha scelto la seconda strada, e sarà probabilmente battaglia dei prossimi giorni, come lascia presagire il commento a denti stretti che arriva da fonti del Viminale. Quando la Geo Barents sarà arrivata al porto assegnato, si valuterà se la nave di Medici Senza Frontiere ha rispettato o meno le prescrizioni del decreto legge che impongono di raggiungere senza ritardo il porto indicato. C'è anche il commento sulle pagine della Stampa, firma Karima Mual: se salvare vite diventa un incubo. Abbiamo ancora pochi secondi, e allora vi segnalo due cose dalla prima del Fatto Quotidiano, ovvero che sono i 10 anni di House of Cards. A proposito di anniversari, House of Cards, 10 anni fa la serie che sconvolse la TV, ne scrive Federico Pontigio, e poi si ritorna sul rapporto scellerato tra calcio e doping dopo i casi di Mihajlovic e Vialli. Calcio e doping, i dati sono vecchi di 20 anni, dati di cui si dispone, e manca uno studio aggiornato rispetto ai danni che l'assunzione sistematica di farmaci per i calciatori ha generato negli stessi. Ancora per chiudere, Donald Trump che ritorna sui social, ma sulla parola social io chiudo definitivamente, perché sono già come sempre oltre soglia. Ci sentiamo domani mattina alle 7:45 anche con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste, la linea GR per l'edizione delle 8:30, e dopo come sempre Prisma con Lorenza Ghidini. Ciao a tutti, io Gianmarco Bacchi, buona giornata.